1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ciao a tutte, ciao a tutti, martedì 5 marzo, ore 20:15, puntualissimi, comincia su Radio Onda Rossa, Note Cose Città. E allora, e io let's go, oggi dobbiamo essere rapidissimi perché potremmo andare incontro a uno dei, diciamo, dei più grandi equivoci della storia, ovvero avere una scaletta musicalmente molto molto breve, ma andare lunghi 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 lunghi. E allora, per guadagnare tempo, non diremo il contatto 0649 0750, non diremo il sito www.in@ondarossa.info, non diremo di sostenere questa radio perché sapete già tutto. Buonasera Fabio Ramon.
Ciao a tutti, ciao Ale Ramon. E cominciamo la puntata, l'avevi già detto, no? Che dedicate a Ramon la puntata?
No.
Ancora no, però dalla sigla e io let's go, insomma, forse sì.
Non è che
si poteva,
ci vuole un genio.
Si poteva intuire, in effetti. Perché una puntata su Ramones oggi? Non solo una puntata su Ramones oggi, è la prima delle tre puntate che dedicheremo a questa, a questo gruppo. Il motivo è semplicissimo, non c'è una data vera e propria di nascita, ma i Ramones nascono a marzo del 1974, quindi entriamo
intorno
nel mese
a questi giorni qua
che celebra, entriamo appunto nel loro cinquantenario. Poi insomma lo racconteremo durante la puntata, il primo concerto è lì, la data è certa, il 30 marzo del
1974.
74 appunto, insomma, e quindi stiamo nel mese giusto, perché un tre puntate addirittura dedicate alle Monze, per chi se lo dovesse chiedere o per chi non li dovesse conoscere così bene, perché innanzitutto erano capaci di scrivere grandissime canzoni, perché avevano la giusta attitudine, soprattutto giusta in quegli anni, stiamo nella seconda metà degli anni 70 a New York, avevano un look a suo modo rivoluzionario, soprattutto avevano un sound mai sentito prima, un sound che riusciva a mettere insieme grandi melodie pop, un cantato doo-wop, i ritmi del surf, la potenza del garage, tutto tonato a velocità supersonica e tutto tonato da chi non sapeva di fatto suonare, chi imparava a suonare facendo i primi concerti e registrando i primissimi demo e le primissime canzoni.
E tra l'altro l'impatto che hanno avuto, il fatto che fossero quattro, il fatto che suonassero così veloce, hanno dato vita a uno dei più grandi soprannomi per una band, ovvero i Fast Four.
L'avremmo detto più avanti, ma no. Appunto questo è uno dei più bei sinonimi di, insomma, uno dei più bei nomi di, per appellare Ramones. Ovviamente Fast Four viene da Fab Four, cioè dai Beatles. Loro sono considerati, loro i Ramones intendo, a ragione, i padri del punk. Il punk, l'ultima grande rivoluzione del rock, questo lo possiamo dire con abbastanza certezza, rivoluzione che loro anticipano di fatto di quasi due anni rispetto a quello che accade dall'altra parte dell'oceano, in particolare a Londra, con prima i Pistols e poi i Clash. Insomma, più che una semplice band, diventerà poi negli anni un brand, un'istituzione a tutti gli effetti. Noi cominciamo questa puntata con una canzone con cui loro solitamente chiudevano i loro infuocati set, We Are Happy Family. Scegliamo questa canzone perché, al di là della bellezza della canzone, perché nel racconto che faremo lungo queste tre puntate non ci sono soltanto i quattro membri del quartetto storico dei Ramones, ma ci saranno tantissimi altri musicisti e non musicisti. I Ramones erano una crew, una famiglia molto allargata, non era sempre così felice, eppure questo lo scopriremo durante queste puntate. Ma intanto, tratto da It's Alive, noi ci ascoltiamo We Are Happy Family.
We're in all the magazines, rolling down boards, and we're meeting up with friends, our troubles and our
Allora, We Are Happy Family per i Ramones da It's Alive, album che tornerà all'interno della nostra scaletta. Vabbè, partiamo dall'inizio perché comunque siamo a New York, insomma andiamoli un attimo ad inquadrare. Siamo nel Queens, per l'esattezza nel distretto di Forest Hill. I quattro Ramon hanno esperienze liceali, Tommy, Johnny e Didi si conoscono appunto dai tempi del liceo e poi un giorno, dopo aver suonato in varie band, insomma, si ritrovano a casa di Johnny e il fermento musicale che all'epoca si respirava a New York City. Noi abbiamo dedicato una puntata a New York City, quindi andatevela a recuperare se vi interessa l'argomento. Comunque questo fermento li convinse poi a formare una band, perché poi in fin dei conti si erano divertiti. Si danno appuntamento nello studio che era gestito da Tommy e dal suo amico Monte Melnick. Attenzione, personaggio chiave, personaggio fondamentale nella loro storia.
Il quinto Ramon,
lui sarà un tuttofare. Innanzitutto è un amico, poi è appunto il tuttofare della band, li accompagnerà per tutta l'esistenza della band con tutti i vari cambiamenti che ha avuto nel corso della loro storia. Era un tour manager, era il collante tra i membri della band e tante altre cose, organizzava, sistemava, faceva da pacere, ed era anche purtroppo per lui il bersaglio di tanti scherzi, ma anche di questo avremo modo di riparlarne. Quindi dopo una fase di assestamento, dopo il concerto di cui ci ha accennato Fabio il 30 marzo al Performance Studio davanti a 30 persone, che Tommy c'è però non suona, loro si esibiscono come trio, poi a un certo punto decidono però che questa formazione con cui si presentano sul palco non andava proprio bene, andavano sistemate alcune cose, quindi si scambiano i ruoli, si scambiano gli strumenti, tante volte li impararono proprio in quel momento dicendo che mettiti tu a suonare il basso, ti insegno io quello che devi fare. Quindi la formazione si assesta con Joey alla voce, Johnny alla chitarra, Didi al basso e Tommy alla batteria. Usano lo pseudonimo di Ramon, ovvero quello che Paul McCartney usava per registrarsi in anonimato quando andava negli alberghi. È il cognome che tutti assumono, quindi fanno finta in pratica di essere tutti fratelli, e il gruppo prende appunto il nome di Ramones.
Nome d'arte che Didi già usava, era già il suo
nome d'arte, lui, certo, già, perché era Didi che aveva questo pallino. Subito dopo il 30 marzo Joey ottiene un ingaggio in un locale di recentissima apertura, si chiamava il CBGB, stava facendo un po' di fatica a crescere, a farsi conoscere anche sul CBGB, abbiamo dedicato una puntata un paio di anni fa. Il proprietario, il Crista, gli dice: guarda ragazzi, secondo me non piacerete a nessuno, però insomma se volete esibirvi fatelo. E Johnny dice: le prime persone per cui suonammo furono il barista, il suo cane e altri due tipi che passavano in pratica di lì per caso. Quando facemmo uno dei nostri primi show al CBGB venne anche a sentirci Alan Vega dei Suicide, venne da me e Didi, questo lo dice Johnny, lo racconta lui, dice: grandi, e questo è proprio il sound che stavo aspettando. E Johnny disse a Didi: ma questo qui è pazzo, se possiamo prendere in giro questo tipo forse potremmo riuscirci anche con gli altri. Addirittura quando diventarono più famosi, Didi disse, io glielo ripetei per tutta la durata della band a Johnny, dice: è incredibile come riusciamo a ingannare tutta questa gente. Sì, perché loro effettivamente una tecnica sopraffina non ce l'avevano, in alcuni casi come abbiamo detto avevano appena iniziato a suonare i loro strumenti, ma non era questo che li rendeva grandi. La svolta per la band e per il CBGB avviene nel 1975, quando Illy Crystal decide di pubblicizzare il locale ospitando al suo interno il Summer of Rock Festival. Ci fu, riuscì a coinvolgere anche la stampa, venne la rivista Rolling Stone, ma vennero anche alcune riviste dall'Inghilterra, e anche di questo ne parleremo più tardi. Il locale a questo punto ancora non lo sapeva il Crystal che quel festival con quella band sarebbe stata non solo la svolta per il CBGB, non solo la svolta per i Ramon, ma la svolta ci sarebbe stata per tutto il corso della musica a partire da quell'esibizione lì. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio il primo brano che scrissero i Ramon, e I Don't Wanna Walk Around With You è tratto dal primo album omonimo Ramones, Radio on the Rocks. Difficile riuscire a prendere l'abitudine che adesso i brani dureranno poco, un minuto molto e mezzo, poco. Due minuti, questa è la formula vincente.
E comunque andiamo veloci, siamo arrivati, ha detto Ale, all'estate del 75, quando il Summer of Rock Festival fa fare il salto di qualità al CBGB, a Ramones, a tutta la scena che poi nascerà intorno al locale intorno a loro. Particolarmente fortunato è stato per Ramones perché Ale prima non l'ha detto, Rolling Stone nel parlare dell'evento dedica una pagina a questo evento, tre quarti parla dei Ramones, un quarto parla del resto dei gruppi che hanno partecipato a quella kermesse, quindi questo dà grande
visibilità. Cioè,
dà un'importante visibilità ai Ramones, perché Rolling Stone certo non era un giornale di quartiere, quindi insomma cominciano a uscire dalla loro comfort zone, cominciano ad andare in tournée e si capirà abbastanza presto che loro non potranno mai essere un gruppo a spalla, quantomeno non in questi anni. C'è un aneddoto, forse il primo concerto importante che fanno fuori da New York facendo la spalla al gruppo di Johnny Winter, e adesso non so chi è il pazzo che ha messo i Ramones con Johnny Winter. Comunque il pubblico ha giusto il tempo di capire che non è quella la backing band di Winter, cominciano a sentire i primi tre accordi a velocità supersonica e i Ramones vengono presi a bottigliate, sputi, sì, insulti e quant'altro.
La stessa immagine dei Blues Brothers quando suonano.
Assolutamente, ma loro non avevano nessuna rete, questo è sembrato all'epoca un ostacolo per molti, hanno pensato beh, forse Ramones non potranno mai uscire fuori dal CBGB e fuori da quella parte di New York, questa forse è la prova. In realtà per fortuna è stato un errore, e per fortuna hanno incontrato nel loro percorso persone che hanno creduto abbastanza velocemente in loro, una figura chiave, anche perché poi diventerà il loro primo vero manager dopo Tommy, dopo Monte, il personaggio che ho citato alle prima, il quinto Ramon, arriva Danny Fields, per chi non lo conoscesse, era un uomo che ha lavorato a lungo con la Elektra, con un'etichetta importante, l'uomo che ha scoperto, diciamo così, Jim Morrison, i Dorsey, Iggy Pop, i Stooges, ha avuto a che fare con gli MC5, insomma, un uomo che poi conosceva tutta la, a detta dei Ramones nei loro racconti, conosceva tutto il mondo del business tutto musicale, tutte le persone che contavano. Danny Fields crede in loro, gli va a parlare, resta colpito quando li vede la prima volta dal vivo. Johnny col suo fare, il chitarrista della Monza, che poi racconteremo forse un po' meglio più avanti, insomma un personaggio molto essenziale, molto duro, arriva dritto al punto con Fields. Ok, tu vuoi fare, credi in noi, vuoi fare il nostro manager, e allora sgancia un anticipo, e ai tempi non era poco. Danny Fields sgancia 3.000 euro che i Ramones usano per comprare chitarre e bassi, e soprattutto per comprare quello che si chiama il Public Address System, il PA, cioè l'impianto di fatto che diffonde la musica al pubblico. Perché diciamo questa cosa? Perché i Ramones, nonostante possano sembrare un gruppo molto primitivo e molto elementare, in realtà questa apparente semplicità e figlia di scelte ben consapevoli, e loro erano molto consapevoli del loro sound, volevano esattamente quel sound, e quel sound lo andavano a ricreare in ogni club, il più piccolo e il più malfamato. Monte, appunto, nel libro che abbiamo letto, che ci guiderà molto in queste tre puntate che dedicheremo a Ramones, insomma lui dice: noi lo portavamo ovunque e nessuna altra band faceva una cosa del genere, tutti si affidavano nelle mani dell'impianto e del fonico del luogo, certo. Spesso, come sappiamo bene ancora oggi, con risultati abbastanza disastrosi. Comunque arriviamo a questa che abbiamo ascoltato con Ale, la prima canzone scritta da Ramones, che finirà nel loro primo album, il primo album che uscirà con la Sairi, con un'etichetta all'epoca molto importante, e che soprattutto ebbe un grande occhio nel mettere sotto contratto gruppi che poi avrebbero fatto la storia del movimento, della scena newyorkese, del movimento punk.
Insieme a loro fanno uscire Talking Heads con 77, Blondie,
addirittura poi Madonna, prendono anche Madonna in quegli anni. In realtà poi il loro primo obiettivo era Patti Smith aveva già firmato con un'etichetta importante come l'Arista, con una major insomma di grande peso, e quindi andarono sui Ramones, per fortuna nostra. Comunque il contratto con la Siri e con la Sairi viene firmato nel gennaio del 1976, e grande a spingere molto e a convincere Seymour Stein, che è il capo della Sairi, e la sua moglie, una giornalista, Linda Stein, che si innamora anche lei dei Ramones dopo averli visto dal vivo. Il buon Stein dà $6.000 alla band per questo primo album, loro ridanno i 3.000 euro che Danny Fields richiede immediatamente, per il disco in realtà ne spenderanno soltanto 600, col resto non so che cosa ne fecero ai tempi. L'album viene registrato in sole 2 settimane, a febbraio uscirà ad aprile, ed è un album iconico in tutto, cioè innanzitutto è il primo vero e proprio disco punk quantomeno in una discografia punk facciamo partire il primo album, quello che ha aperto poi le danze, e certamente l'album omonimo della Mons, ma iconico nella copertina, nello scatto di Roberta Bailey che li riprende proprio appoggiati al muro del CBGB, e insomma John Savage, un giornalista importantissimo inglese musicale, un grande studioso diciamo così, oltre che protagonista della scena punk, disse una frase semplicissima che aiuta a capire l'impatto della Mons: dopo averlo ascoltato tutto il resto sembrava incredibilmente lento. E da qui, appunto, come diceva Ale, nasce il soprannome Fast Four. Qui c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Noi, tra le tante canzoni manifesto che compongono questo album, abbiamo scelto Jody Is a Punk.
Take it.
Judy is a punk, prima puntata del
Chiara. Che stress, una puntata della Monza.
Troppo veloce, pure io mi viene da parlare tutto veloce. Comunque, oh, ci spostiamo un attimo perché andiamo adesso nel Regno Unito. Succede una cosa strana, perché questo poi lo affronterà Fabio subito dopo. I Ramones comunque negli Stati Uniti, in patria, diciamo, soffrono una sorta di connotazione piuttosto negativa. Questo invece non avviene in Inghilterra, perché loro vengono comunque da un mondo, un ambiente underground newyorkese, un ambiente venerato in Europa. E dopo l'uscita del primo disco e poi successivamente nella tournée del 1977 erano già un gruppo di culto. La prima volta che vanno in Europa fu a luglio del 1976 e ci andranno per due date in Inghilterra: il 4 luglio al Roundhouse e a Londra, e poi il 5 luglio al Dingwalls. Il 4 luglio è una data importante per il mondo del punk. Dunque, innanzitutto, New Musical Express, Enemy, la rivista, e Melody Maker erano le due riviste che erano andate a New York a vederli, a scrivere un articolo su di loro, appunto, al Festival Rock al CBGB, e fecero un grosso articolo. Quindi l'interesse in Inghilterra era molto vivo. I Ramones stessi non sapevano di essere un nome già importante in Inghilterra, quindi quel 4 luglio è anche la data di esordio dei Clash, che la sera stessa, più tardi, si sarebbero esibiti per la prima volta a Sheffield. Ma i Clash, prima di suonare, prima di salire sul palco, vogliono andarli a sentire, questi Ramones, li vogliono conoscere, quindi raggiungono il retro del locale, del Roundhouse, lanciano un sasso contro la finestra del camerino. I Ramones li vedono, mettono la testa fuori, li aiutano a salire per incontrarli. I Clash si presentano, spiegano anche Paul Simonon soprattutto la loro agitazione per l'imminente debutto, però dargli fiducia ci pensa Johnny, gli dice a Paul Simonon: guarda, ci vedrai stasera per la prima volta, facciamo schifo, non sappiamo suonare, ma non preoccuparti, fallo e basta, lo facciamo noi e lo potete fare anche voi. Durante questa tournée scrivono anche i brani che poi entreranno a far parte dei due album successivi. Il secondo di questi, andiamo in ordine cronologico, è Live Home, esce il 10 gennaio 1977. All'interno di questa canzone, all'interno di quest'album c'è un brano, si chiama Pinhead. È una canzone ispirata dal film Freaks e dai fumetti di Zippy the Pinhead, che diventerà poi un vero e proprio personaggio inventato da uno dei roadies della band, un tale Bubbles. Questo Bubbles era in pratica un tecnico luci che lavorava semplicemente per una compagnia elettrica del New Jersey, che aveva tra i vari clienti anche i Ramones. Lui dice: lavorai con loro per un paio di show, poi tutto un tratto nei primi anni 80 Monte mi chiama e mi disse che avrebbero fatto uno show a Lido Beach a Long Island, e quindi mi chiede se insomma se ero interessato a montare la batteria. Io all'epoca avevo 16 anni, quella era la prima sera, diciamo, quella prima sera, dopo aver accordato i tamburi, montato il backline, la band attacca, mi giro verso Monte, dice: guarda, vado via, allora e ci sentiamo insomma alla prossima. E Monte dice: no, aspetta, adesso devi correre sul palco con la maschera del Pinhead e un cartello. In questo modo diventai poi effettivamente il Pinhead, e così la tradizione vuole che il Rodi della batteria entrasse di corsa sul palco durante la canzone indossando questa maschera con in mano un cartello Gabba Gabba Hey. Poi, più avanti negli anni, decisi di migliorare un po' il numero del Pinhead, reinventandolo con un vestito e trasformandolo in un personaggio che proprio entra a far parte dello show. Quindi fino a quel momento avevo soltanto la maschera, poi il vestito me lo misi al Tivoli di Copenaghen in Danimarca durante una tournée dei primi, appunto, anni 80, e qualche volta la band concedeva agli ospiti che venivano a vedere il concerto di fare proprio il Pinhead. Uno di questi personaggi che più spesso interpreterà il Pinhead fu Eddie Vedder. Eddie Vedder era un grande fan e lo nominiamo anche perché fu proprio lui a introdurre Eddie Vedder nel 2002 i Ramones nella cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame, era sempre marzo nel 2002. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare questa Pinhead dal secondo album Live Home, 10 gennaio 1977, Ramones. We'll be right back. E questa era Pinhead che con i suoi 2 minuti e 40 probabilmente è la canzone più lunga che abbiamo.
No. Più avanti arriveranno anche, toccheranno anche 4 minuti. Esatto. Quando ascolti 4 minuti dei Ramones sembra una suite, sembra un pezzo di King Crimson.
E però mi è venuto in mente, non perché la social Pinhead, ma ci mancherebbe altro, che non abbiamo salutato la nostra Martina Gnapossofà, che riempie con i suoi colori, i suoi disegni le nostre pagine social. Seguitela perché è veramente brava, brava, brava. Martina Ramon si chiama, mi pare, no?
Certo, all'anagrafe. Sì, assolutamente sì. Vabbè, Ale l'ha già introdotto, dopo il primo omonimo album del uscito ad aprile del 76, a gennaio 77 esce Leave Home, il loro secondo album, quello che non ha raccontato Ale per concentrarsi sull'aspetto dei loro show, insomma, del personaggio Pinhead che così caro poi diventerà ai fan dei Ramones. Insomma, ci concentriamo un po' sull'album. È il secondo album di una, appunto, di quella che viene considerata la trilogia dei Ramones. Tra i tre album è certamente quello meno riuscito, non tanto dal punto di vista compositivo, perché le canzoni sono tutte eccezionali e soprattutto suonano alla grande dal vivo. Quello che non abbiamo detto ancora è che a scrivere le canzoni, anche se in questa fase della loro carriera sono ancora firmate come Ramones, cioè da tutte e quattro apparentemente, in realtà gli autori delle canzoni sono Didi Ramon, il bassista, e Joey Ramon, il cantante. E questo secondo album viene criticato perché il sound, cioè il suono che esce da quest'album, perde una caratteristica fondamentale dei Ramones, cioè suona molto molto meno potente rispetto al primo album e, come vedremo, rispetto al terzo, che in qualche modo è un po' un passo in avanti, ma allo stesso tempo anche un ritorno alle origini, anche se le origini sono così vicine. L'album è registrato al Sun Dragon Studio a New York ed è registrato da Tommy, batterista, produttore diventato batterista e che continua a fare il produttore, ma in questo caso, proprio perché i Ramones vogliono fare un salto di qualità, viene avvicinato, insomma, alla produzione insieme a Tommy lavora un tale che si chiama Tony Bon Jovi.
Tutto attaccato
con la G e non con la J, comunque sia. Questo, insomma, lui per sua stessa missione, lui non conosceva Ramones, stava in Canada, sentiva tutt'altra roba, resta folgorato quando ascolta Ramones, ma nello stesso tempo non riesce nel suo lavoro in studio a trasmettere
quel
senso, quella potenza che avevano appunto i Ramones. Nella scelta di affiancare a Tommy un produttore, certamente conta il fatto che loro avevano come manager, l'abbiamo detto all'inizio, Danny Filz era uno che era abituato a stare in classifica, era uno in carriera gli sarebbe bastato aver prodotto i Doors, quindi insomma sapeva cosa significava entrare in una top ten, passare in TV. Ecco, i Ramones già da questo secondo album cominciano a scontrarsi con quella che diventerà in qualche modo un'ossessione della loro carriera, una grande ferita, una delusione. Ognuno dei componenti della band l'ha raccontato in maniera diversa, ma di fatto i Ramones, nonostante sia un gruppo conosciutissimo, nonostante sia un gruppo che nella seconda parte della carriera ha riempito stadi, non ha mai avuto una hit, non è mai entrato in top ten. Lo accennava Ale, era abbastanza osteggiato a casa negli Stati Uniti, mentre era molto più amato in Europa e soprattutto in Inghilterra, ma non solo, anche in Italia, anche in Germania, in Danimarca, in altri paesi, ma soprattutto negli Stati Uniti non riusciva a bucare quello che era il veicolo fondamentale. Oggi parliamo noi da una radio, all'epoca negli Stati Uniti i grandi broadcast, le grandi emittenti, le grandi, insomma, le radio, quelle che avevano molto peso anche commerciali, di fatto boicottavano i Ramones per una serie di motivi. Probabilmente non l'ha aiutati l'essere punk, quindi la connotazione negativa che aveva far parte di quel genere, non l'ha aiutato il fatto che nel loro primo album c'è un pezzo di fatto dedicato, anche se era un gioco, nessuno invitava a farlo davvero, però insomma,
se non sbaglio Blondie stessa scrisse una lettera ad una di queste radio quasi a prendere le distanze dal punk, per dire no, noi non siamo punk, quindi insomma, se ci volete passare, sì, mica ci dispiace.
No, perché poi una cosa, scusate il gioco di parole, sono le cose mentre accadono, una cosa è poi storicizzarle, quindi certo. In quel momento lì, non sempre per una band che comunque voleva sfondare, non sempre era vissuto come un privilegio entrare nella schiera, essere definiti come punk, che insomma poi è stato scelto apposta, ma era un aggettivo abbastanza dispregiativo, diciamo così. E dicevo, in tutto questo dicevamo, i Ramones non sono mai riusciti ad avere un hit, e non l'ha aiutati, dicevamo, questa questo legame con il punk, ma non aiuta neanche il fatto, per esempio, nel primo album, a dire di quanto erano pericolosi socialmente, quanto potevano costituire un cattivo esempio per i teenager che li ascoltavano, c'è un pezzo che sembra invitare i ragazzi a sniffare colla. Ecco, in questo secondo album, dentro la scritta di The Boom, esce un pezzo che si chiama Carbon Not Glue, ed è praticamente il carbon era un marchio registrato, era un liquido per pulire, insomma, e diciamo il gioco di l'apparente invito era lo stesso, comunque parlava di quello, pratica certamente dannosa, ma pratica diffusa nei teenager americani al di là della volontà dei Ramones. Loro, e questo è stato forse uno dei pochissimi casi, loro sono stati sempre molto ortodossi nella loro carriera, molto, non si sono mai piegati a nulla, in questo caso scelsero di autocensurarsi, tant'è che la prima stampa di quest'album, che contiene Carbon Not Glue, è un pezzo rarissimo per i collezionisti di album, perché loro fecero ritirare immediatamente l'album dal mercato perché si convinsero a usare altre canzoni. Per il mercato europeo scelsero un pezzo che si chiama Babysitter, e credo sia quello che ho sotto la mia voce. E mentre invece per il mercato americano e per il mercato sudamericano scelsero un pezzo poi diventato un classico e uno dei pezzi più belli della Ramones, che entrerà nel terzo album ufficialmente, cioè tornerà nel terzo album. L'album, la canzone scelta, che è quella che stiamo per ascoltare, si intitola Sheena is a Punk Rocker.
Se Sheena ci sta ascoltando questa prima puntata, non credo, prima puntata dedicata ai Ramones. Allora andiamo avanti perché nel frattempo le esibizioni live diventano sempre più frequenti, 5 concerti a settimana con un set da 45 tiratissimi minuti ogni esibizione, tra scherzi, lo vedremo più avanti, tra screzi soprattutto, e non sempre una voglia particolare di stare insieme. La figura di Johnny prende piano piano il sopravvento, perché per Johnny i Ramones sono un vero e proprio lavoro, lo spettacolo deve essere perfetta, e perfetta doveva essere anche l'immagine del gruppo, che fin da subito si assesta con chiodo nero, jeans, t-shirt, le chitarre tenute con la tracolla molto bassa all'altezza del ginocchio, e questo taglio particolare di capelli quasi a caschetto. Tommy e io, dice Johnny, facemmo molti cambiamenti molto velocemente, affinammo l'immagine, dicemmo a Didi per esempio di suonare col plettro, dicemmo a Joey di stare fermo e di tenere semplicemente l'asta in mano. Nasce anche un logo, perché quando suonarono a Washington, l'amico artista nonché membro della crew Arturo Vega vide il sigillo presidenziale, quello con l'aquila, lo trasformò in un logo con l'aquila che teneva tra gli artigli una mazza da baseball, che era la grande passione di Johnny, per cui costringeva durante le tournée anche a sentire le radiocronache delle partite, che agli altri non gliele poteva veramente fregare di meno, e poi aggiunse anche delle frecce sopra la testa. Arturo Vega fece anche delle magliette, creò una sorta di
il sesto Ramon, Arturo Vega,
e fece proprio un vero e proprio merchandising. Lui quindi era dietro il palco, poi alla fine del concerto si precipitava al suo banchetto, vendeva le magliette e tutto quello che creava, si intascava lui i soldi. All'inizio i Ramones non gli diedero neanche peso a questa cosa, poi insomma videro che qualche soldino ce lo faceva, e vedremo poi magari nel corso della prossima puntata come poi questo logo sia diventato quasi più famoso, no, in pratica del gruppo stesso. Nell'agosto 1977, come abbiamo detto, la seconda tournée, quando in Inghilterra erano già un nome enorme, al termine ritornano a casa e iniziano le registrazioni del terzo capitolo della trilogia Rocket to Russia, che esce sempre su Sire Records il 4 novembre 77, quindi due album ad inizio e fine anno. È il loro lavoro probabilmente migliore, quello che contiene sia brani originali che cover, cioè Do You Wanna Dance dei Beach Boys,
Non lo so.
Beh, comunque viene considerato il loro lavoro migliore.
Volevo fare il polemico.
Assolutamente, ma questo non mi stupisce, ti conosco ormai. All'interno appunto ci sono queste cover, c'è una versione clamorosa di Surfing Bird dei Trashmen, che fino a un certo punto tanta gente pensava che fosse la loro. Poi c'era Rockaway Beach, che l'abbiamo sentita prima in sottofondo, c'era appunto Scina Isa Panka Rocker, il brano che abbiamo ascoltato in precedenza. Iconica è anche la copertina con i Fast Four, ancora una volta, quindi a riprendere, proprio come se volessero sottolineare che il loro sound era quello del primo album.
Non più in bianco e nero, diventato a colori.
Non più in bianco e nero, a colori, sono ancora fotografati davanti a un muro, il muro è lo stesso, è quello della porta del retro del CBGB, però a scattare la foto questa volta c'è Danny Field. Il brano che abbiamo scelto di ascoltarci è un altro dei grandi capolavori dei Ramones, si chiama Creating Hope, da Rocket to Russia. Creating Hope.
È Creating Hope?
A me.
Creating Hope, come diceva Ale, esce in Ragged to Rush, il terzo album, e siamo a fine del 77. Alla fine del 77 è sempre più chiaro come il punk esce dai circuiti underground e diventa qualcosa di grande. E Ramones non possono che notare che dall'altra parte dell'oceano quelle band che venivano a chiedergli sicurezza e consigli sono ora in cima alle classifiche, addirittura vanno a Top of the Pops, vanno in prima serata in TV. I Pistols, i Clash e tante altre band cominciano non solo a fare album, grandi album, ma cominciano ad avere anche grande successo. Questo lo dicevamo prima, non succede alla Mons e crea molto disagio, e ognuno, come dicevo prima, lo vive in maniera diversa. Chi forse più di ogni altro sente questo, questa frustrazione, perfetto, grazie. Ale e Joy, e la frustrazione non è alla frustrazione per la mancanza di un successo commerciale, per la mancanza di una hit, si aggiunge anche la stanchezza e la frustrazione a volte di avere a che fare con le Happy Family, con gli altri membri della la band tra di loro, i rapporti che nascono tra di loro, insomma, capita a tutti, no? Andiamo in vacanza con gli amici e quando stai a 24 ore su 24 con qualcuno cominci a conoscere anche i lati che prima non conoscevi, che ti piacciono meno, che pesano di più, insomma, qualcosa di molto umano. Ecco, loro, Ale lo diceva prima, hanno in questo periodo della loro carriera hanno una media di 4 serate a settimana, sono sempre in giro, sono sempre in tournée, loro di fatto sono sempre, non sono mai state una band particolarmente ricca, quindi il paradosso è che loro viaggiano in van, quando a un certo punto però crescono e lo show ha un suo peso, la crew viaggia invece in un tour bus con bagni e con possibilità di dormire, loro invece stanno in quel piccolo van tutti appiccicati, cominceranno a non parlarsi, cominceranno tanti silenzi tra loro.
No, e poi ad aumentare la frustrazione c'è anche il fatto che quando uscivano dagli Stati Uniti non avevano proprio tutto questo entusiasmo, per esempio in Europa loro parlano spesso del fatto che loro piaceva molto vedere la televisione dopo i concerti e nelle stanze d'albergo non c'era la televisione per mangiare, mentre negli Stati Uniti uscivano, andavano al ristorante, lì era tutto chiuso, quindi quando andavano in Europa c'era pure un posto stato, oddio che pizza, adesso
non era per alcuni così, non per era per tutti così, no. Devono essere e sono stati anche molto riconoscenti all'Europa per i motivi che tu stesso raccontavi prima. Tutta questa lunga introduzione serve però a dire, e ci torneremo molto sulla seconda puntata martedì prossimo, parleremo molto di questi aspetti appunto nella puntata a seguire, però cominciano a crearsi anche, dicevo, delle relazioni difficili tra loro, e tra le cose che tutti cominciano a sopportare a fatica è il comportamento di Joy. Joy, insomma, ha una serie di comportamenti strani che gli altri non riescono a capire, è pieno di fisse, è pieno
di manie.
Sì, è pieno di manie, l'entrare e uscire dalle porte, il toccare gli oggetti, che andavano, li spostava, li rimetteva al posto, insomma, adesso senza che faccia un elenco. Cominciano sempre più a notarsi dei comportamenti poco, tra virgolette, tra molte virgolette, normali di Joy. Tutti pensavano, vabbè, Joy è così, qualcuno pensava in un atteggiamento un po' da rockstar, e tra questi c'era John, che era il primo a pensare che era un po' un modo di atteggiarsi, un modo di essere
un po' da divo,
prima donna. In realtà non è così. Nel corso della carriera, poco dopo questa stagione che stiamo raccontando, Joy scoprirà di soffrire di disturbi ossessivi compulsivi, quindi non erano affatto straneste da rockstar, ed è normale che sotto stress alcuni comportamenti diventavano più prepotenti, più forti, più feroci, le ossessioni diventavano più presenti, magari quando eri durante una tournée estenuante, oppure quando stavi registrando un album e c'era sempre grande tensione tra loro. Quindi insomma, questo a introdurre un altro elemento che tornerà utile nel nostro racconto del prossimo martedì. Comunque, sempre per stare e per tornare in un brano di Ragged to Rush, che insomma, come tutti questi album della formazione storica di Ramones, abbiamo scelto Iale due pezzi per ogni album. In questo caso la prossima canzone che ascoltiamo si chiama Teenage Lobotomy. Scegliamo questa un po' perché si lega a quello che ho appena raccontato, si lega anche al pezzo che ha scelto Ale, Cretino Hope, lobotomizzato. Certo, forse adesso sarebbe molto poco politically correct giocare su questo, però è così che si raccontavano loro, è così che si vedevano loro e così trovavano una corrispondenza molto diretta con gli adolescenti, con i tanti adolescenti, con i sempre più adolescenti che comunque amavano e ascoltavano i Ramones. E pure questo ce lo siamo detti con Ale prima di andare in onda in questa puntata: se c'è un gruppo che più di ogni altro rappresenta l'adolescenza, forse è proprio i Ramones. E se ci fosse un altro gruppo che in qualche modo ti è ispirato, i Ramones, lo dicevamo, sono i Beastie Boys.
I Beastie Boys nella prima fase della loro carriera.
Assolutamente. Noi da Radio Turascia, l'ho già annunciata, ci ascoltiamo un altro dei grandi classici dei Ramones, Teenage Lobotomy.
Teenage Lobotomy da sempre Rocket Russia. Allora, 2263 show in 22 anni, abbiamo fatto la media prima.
3,54 periodico.
3,54 periodico.
Media spaventosa per spalmata su 22
spalmata
anni.
Su 22 anni, è pazzesco.
Tenendo
come
conto
si fa?
Anche che c'era Brasile, l'Argentina, il Canada.
Certo, stanno tutti gli spostamenti da una torna e l'altra. Come si fa a reggere questi ritmi? Ce lo dice proprio Monte Melnix attraverso questo libro che si chiama Sulla strada con i Ramones, libro che abbiamo avuto la fortuna di leggere. È stato commissionato qualche anno fa per un festival, si chiama Home Festival, è stato pubblicato in Italia con una tiratura limitatissima di 500 copie, però l'editore, di cui adesso chiedo veramente scusa, mi sfugge il nome, e ci dice che probabilmente verrà ristampato. Noi ve lo consigliamo alla grandissima, intanto per come è scritto, per tutte le curiosità, gli aneddoti, e poi anche perché appunto viene, e le fotografie all'interno vengono dall'archivio personale di Monte, che ha seguito tutte le tournée lungo tutti i 22 anni di carriera, quindi ci sono delle cose veramente pazzesche. E Monte dice: forse fu proprio la mancanza di comunicazione a livello personale a renderli una unità così forte sul palco. Il fatto che a nessuno fosse mai importato di diventare amico dell'altro fu forse il segreto della loro potenza costante, che diede loro la forza per durare. Forse la vera ragione per la quale riuscirono a persistere andando in tour ancora e ancora era la loro non amicizia, semplicemente lavoravano insieme. Queste sono appunto le parole di Monte Melnix, che continua, dice: ci sono molti elementi che concorrono a formare l'esperienza di un concerto dei Ramones. Innanzitutto e c'è la musica, e per questo aspetto si è sempre potuto contare sulla band. Qualunque cosa stesse succedendo nelle vite personali dei suoi componenti, la band esplodeva sempre un 7-rovente a velocità sensazionale, dando ai fan e quello che volevano. Poi viene la gente dietro le quinte, il cast, la crew, che fece in modo che lo show avesse luogo mantenendo viva la macchina, la road crew, le fondamenta sulle quali è costruita la casa. Con l'aumentare degli anni e della popolarità della band, la piccola squadra formata da me, Miki e Arturo si allargò per accogliere una crew variopinta di altri personaggi, un cast di cretini e di emarginati che aiutarono il gruppo a portare il compito a termine, diventando nel percorso dei pazzi furiosi. Durante i tour, una delle fonti di distrazione e intrattenimento, oltre alla droga, erano gli scherzi. Scherzi il più delle volte, diciamo, particolarmente stupidi. E tipo, lui ne cita alcuni, no? Per esempio dice i sigari che Didi si infilava nel sedere e poi li offriva alla crew. Oppure qualcuno metteva le teste di pesce infilate nelle valigie per far impuzzonire tutti.
Lo farò anche io a te questo.
I vestiti. Oppure ancora.
Lo prometto in diretta.
Va benissimo. Oppure ne racconta un'altra, mettevano i preservativi all'interno del cibo, quindi uno mangiava e diceva madonna com'è gommoso. Insomma, stupidaggine, niente di violento o di cattivo, ma uno scherzo continuo, soprattutto nei confronti di chi se la prendeva di più. Tommy, per esempio, e vedremo subito dopo con quali conseguenze, ma anche lo stesso Monte Melnix. Proprio lui un giorno trovò ovunque andassero durante una tournée un cartello. Il cartello recitava semplicemente no Melnix. Andavano in un locale e c'era il cartello appeso sul soffitto, andavano nei bagni e lo trovava scritto sulla carta igienica, nei camerini, insomma ovunque andassero c'era questo cartello no Melnix. E proprio a testimoniare questo aspetto, diciamo questo aspetto degli scherzi, abbiamo scelto un brano che è contenuto sul prossimo disco dei Ramones, il quarto, si chiama Road to Ruin, ce ne parlerà meglio Fabio. C'è un brano da cui è stato tratto anche un videoclip che, oltre a testimoniare questo aspetto, diciamo, adolescenziale, riprende proprio lo scherzo del cartello. I quattro Ramones sono intorno a un tavolo in una stanza molto tranquilli, alle loro spalle però succede qualunque cosa, la telecamera è ferma, inquadra semplicemente la stanza, entrano, escono decine e decine di personaggi stravaganti, e tra queste una regge il famoso cartello no Melnix, e la canzone è I Wanna Be Sedated, e questi sono i Ramones.
I can't control my toes, oh no, oh, 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 oh.
Wanna Be Sedated, Ramones, che raccontava anche un po' quella sorta di, non dico noia, però insomma, voglia di tornare a casa, portami in aeroporto, sedatemi.
Comunque è assurdo che anche questa canzone non sia arrivata in cima alle classifiche, o quantomeno in una top ten. Ale prima, parlando della ferocia, anche se ferocia, degli scherzi, della pesantezza di stare in tour, e soprattutto la pesantezza che non tutti sentivano alla stessa maniera. Lui ha raccontato di Monte, ha anche citato Tommy, il batterista per caso della Monza, no? Il produttore, poi, visto che non trovava nessun batterista, era lui che si era messo dietro, insomma, dietro ai tamburi, dietro alle percussioni. E Tommy, a un certo punto, l'abbiamo detto, i Ramones, sta succedendo tutto super velocemente, non è soltanto veloce la loro musica, è veloce quanto comunque cominciano a produrre album, quanto stanno sempre in tournée, le cose che gli accadono. E siamo nel 78, finita il terzo tour, diciamo così, anche se poi non era davvero il terzo, perché erano in tour da sempre. Finito questo tour, e Tommy non ce la fa più, alza le mani.
Marendo, raga.
Lo racconta appunto nel libro che stiamo citando più volte, racconta che innanzitutto era proprio stanco fisicamente, e si sentiva proprio esaurito, aveva finito tutte le energie, e poi era stanco di essere bullizzato, perché lui assolutamente si sentiva bullizzato dagli altri, e non riusciva a capire come poteva passare da una posizione di comando quando erano in studio, e comunque di fatto era rispettato per il suo lavoro che faceva bene, a essere bullizzato come membro della band quando erano in tournée. Insomma, questo esaurimento, questo che lui chiama banalmente esaurimento, è davvero una depressione che viene diagnosticata. Lui a un certo punto capisce che non può più andare avanti, quindi parla con il resto della band, dice ragazzi, io mi devo fermare, non posso più venire in tournée con voi, sono esaurito, soffro di depressione. Racconta nel libro, e la risposta è stata una grassa risata da parte di tutti, anche a capire
con molta
molta delicatezza, insomma, forse c'era anche troppa droga e troppa, non lo so, troppo che cos'altro. Comunque di fatto Tommy davvero non andrà più in tour con loro, e fa una proposta agli altri Ramones, e in particolare fa una proposta a Johnny, che diventa sempre più
dominante,
il capo sotto certi aspetti della band. Lui dice: adesso cerchiamo un altro batterista, sarò io a formarlo, gli spiegherò io quello che deve fare e come suonare i nostri pezzi, lasciatemi, io continuerò a lavorare per voi in studio. E sembra che l'accordo sia stato accettato, tant'è che comunque lui lavora in studio per questo, per l'album, il quarto album, quello che ha citato già Ale, quello da cui abbiamo ascoltato Wanna Be Sedated, cioè Road to Ruin. L'album esce nel 78, ma quando proprio sta per uscire, poi la fonte, per carità, la fonte è sempre quella di Tommy. Tommy dice che nell'ultimo momento utile Johnny si avvicina e dice: abbiamo deciso di non riconoscerti le royalty come autore dei brani, perché ricordo ancora firmavano tutti insieme. Invece Tommy dice: cavolo, che c'era il mio lavoro dentro, e ti riconosceremo soltanto quelli della produzione, fatelo se sta bene bene, altrimenti ciccia. Tommy accetta, l'album esce. E spendiamo due parole su quest'album. Al di là del I Wanna Be Sedated, del video e della bellezza della canzone, questo è un album che ancora più, che più di qualsiasi altra cosa successa in precedenza, fa capire che comunque i Ramones ci stanno provando. Ricordiamo il 78, lo stesso anno in cui il boss si ritrova a parlare con i Ramones per scherzo gli chiedono: scrivi una canzone per noi, visto che fai tanto il fan. Il boss nel 78 è già un grande nome, sta per diventare un nome enorme. Il boss scrive per loro, sembra, in una notte, Angry Heart, che è la prima canzone paradosso che raggiunge il posto numero uno nelle classifiche di vendita negli Stati Uniti. Quando il boss la fa ascoltare il suo produttore, prima John Landau, prima di darla ai Ramones, Landau gli dice: ma che sei scemo, questa la tiene assolutamente per te, tant'è che la canzone uscirà su Deliver, e chissà come sarebbe stata cantata e suonata dai Ramones. Dicevo,
ma quindi la settimana prossima non la mettiamo?
Non la mettiamo la settimana prossima? Non stiamo, in che senso non la mettiamo?
No, dico proprio. No, scusami, mi ha fatto confusione con la terza.
Con la terza. Chissà, te la metteremo o meno, questo lo dobbiamo ancora decidere. Dicevo che comunque questo album è quello, ancora più premono sull'acceleratore, ancora più provano non a diventare commerciali, a svendersi, però a raggiungere le classifiche. E tant'è che è un album che poi, una volta uscito, farà storcere un po' la bocca ai fan della prima ora, lo zoccolo duro, perché è un album in cui è più prodotto, la lavorazione rispetto alle due settimane del primo album dura qualche mese, e tra queste canzoni, tra le canzoni in scaletta, che è quella che stiamo per passare, Questionogli è una canzone che c'è una particolarità, oltre che molto bella, che poi il tempo gli darà il giusto peso a tutto l'album e darà ragione a loro. È una canzone innanzitutto che contiene una chitarra acustica, e soprattutto per la prima volta pare nella discografia dei Ramones compare un accordo in minore, cioè escono fuori dai loro tre accordi in maggiore, dalla 1, 2, 3, 4, e noi Questionogli ce l'ascoltiamo. Loro sono i Ramones e questa è Note Gote Città.
Questionogli per i Ramones. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, già incombe qui dopo Monte Arturo il settimo Ramon, ovvero il buon Similia. Dove andiamo oggi, Similia? Ah, oggi andiamo in chitarra blues. Bene, che dopo i Ramones, ma sì, ce li facciamo più che andare bene. Dunque siamo arrivati alla fine, abbiamo aperto con uno dei più bei live della storia della musica, non c'è niente da fare, si chiama It's Alive, abbiamo aperto all'inizio con Happy Family, chiudiamo ora con un altro brano che ha una piccola particolarità che si riallaccia poi al discorso di Tommy, sì, che ci ha fatto Fabio prima.
It's Alive è il quinto album, la quinta uscita discografica dei Ramones, esce nel 79, in realtà l'album è registrato in un locale di Londra che si chiama Rainbow la notte di Capodanno, cioè il 31 dicembre.
Sì, la notte di Capodanno.
Dal 77 al 78, grazie Ale per la precisazione. È l'ultimo album di fatto con la formazione, col quartetto storico, e quindi salutiamo Tommy e dalla prossima puntata avremo con noi Marchi Ramon e poi anche Ricci Ramon, ma questo appunto lo racconteremo nella prossima puntata. Tra le canzoni in scaletta abbiamo scelto proprio quella che segna il passaggio della mezzanotte. Dopo gli auguri, i Ramon sono tornati sul palco, hanno fatto Now I Wanna Be a Good Boy, è proprio una, sai, le cose che dicevamo prima con Ale, che ti auguri o a settembre o all'inizio dell'anno, ti dai dei buoni propositi. Il buon proposito dei Ramon era diventare dei bravi ragazzi, non so se ci sono riusciti.
Il countdown di John a Capodanno, 4, 3, 2, 1.
Sicuramente sarà stato così. Noi ci salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo. Loro sono i Ramones, questa è Now I Wanna Be a Good Boy.
E vi lasciamo con Simiglia. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Hey, very happy new year. After 5 years in the institution, now I wanna be a good boy.